32esima traccia del diario di Anna Frank. Mercoledì, 31 maggio 1944. Cara Kitty, sabato, domenica, lunedì e martedì faceva talmente caldo che non riuscivo a tenere in mano la stilografica. Per questo mi è stato impossibile scriverti. Venerdì era rotto lo scarico, sabato è stato aggiustato. La signora Clayman è venuta a trovarci di pomeriggio e ci ha raccontato un sacco di cose di Jupy, tra l'altro, che fa parte del club di hockey, insieme a Jacques Van Marsen. Domenica, Bip è venuta a controllare che non ci fossero stati ladri e si è fermata a fare colazione con noi. Il signor Gis ha fatto il servizio di sorveglianza dei clandestini lunedì di Pentecoste e martedì, finalmente, abbiamo potuto aprire le finestre. Bisogna dire che di rado a Pentecoste è così bello e caldo, anzi afoso. Il caldo qui nell'alloggio segreto è tremendo. Tanto per darti un'idea delle lamentele continue, ti descriverò, brevemente, i giorni caldi. Sabato, splendido, oh che tempo meraviglioso, dicevano tutti la mattina. Se solo facesse un po' meno caldo, dicevano a mezzogiorno, quando abbiamo dovuto chiudere le finestre. Domenica, questo caldo è insopportabile, il burro si scioglie, non c'è un angolino fresco in tutta la casa, il pane si secca, il latte va male. Non si può aprire nessuna finestra. Noi poveri dereliti stiamo qui a soffocare, mentre gli altri si fanno le vacanze di Pentecoste, diceva la signora. Lunedì. Mi fanno male i piedi. Non ho vestiti leggeri. Con questo caldo non posso lavare i piatti. Sempre la signora. Lamentele, dalla mattina alla sera. È stato davvero pesante. Non sopporto il caldo, e sono contenta che oggi ci sia un po' di vento, ma lo stesso splendido sole. Tua, Anna Maria Frank. Venerdì, 2 giugno 1944. Carissima Kitty, chi va in solaio si porti un grande ombrello, meglio se modello da uomo, questo per proteggersi dalle piogge che cadono dal sottotetto. C'è un modo di dire secondo il quale chi sta in alto sta all'asciutto e al sicuro, ma non vale di certo in tempo di guerra e nel caso di gente nascosta. Mashi, infatti, ha quasi preso l'abitudine di depositare le sue cosette su un paio di giornali o nelle crepe del pavimento, tanto che è ben giustificata la paura non solo di schizzi, ma anche e soprattutto di una puzza tremenda. Si pensi, poi, che anche il nuovo Morty del magazzino ha lo stesso disturbo, e chiunque abbia avuto un gatto maleducato capirà quali odori aleggiano nella nostra casa, oltre a quelli del pepe e del timo. Adesso voglio spiegarti un sistema antisparatorie, nuovo di zecca. Quando gli spari sono forti, si corre verso la scala di legno più vicina, si corre giù e poi si torna su, badando, nel ripetere le corse, di cadere almeno una volta, ma senza farsi troppo male. I graffi e la confusione che si fa correndo e cadendo ti occupano abbastanza da non farti sentire né pensare alla sparatoria. La sottoscritta ha provato questa ricetta con un notevole successo. Tua, Anna Maria Frank. Lunedì, 5 giugno 1944. Cara Kitty, nuovi problemi dell'alloggio segreto. Baruffa, tra Dussel e i Frank, riguardo la spartizione del burro. Capitolazione di Dussel. Grande amicizia tra la signora Van Dang e quest'ultimo. Civetterie, bacetti, sorrisetti. Dussel comincia di nuovo ad aver voglia di donne. I Van Dan non vogliono preparare il pan pepato per il compleanno di Kugler, perché non potremo mangiarlo anche noi. Che meschinità! Sopra, umore pessimo. Signora, raffreddata. Dusse il colto in fragrante, in possesso di lievito di birra in compresse. Per noi, niente. Presa di Roma da parte della Quinta Armata. La città non è stata devastata, né bombardata. Grandissima propaganda per Hitler. Poca verdure, poche patate. Un pacco di pane è ammuffito. Charmin Kelty, nome del nuovo gatto del magazzino, non sopporta il pepe. Usa la cassetta per dormire e i trucili di legno per l'imballaggio come gabinetto. Impossibile tenerlo. Brutto tempo, bombardamenti continui su Passe de Calais e sulla costa occidentale francese. Impossibile vendere dollari. L'oro, ancora peggio. Si vede già il fondo della cassetta nera. Di che cosa vivremo il mese prossimo? Tua, Anna Maria Frank. Martedì, 6 giugno 1944. Carissima Kitty, This is D-Day, ha annunciato a mezzogiorno la radio inglese. E ha ragione. This is D-Day, l'invasione, è iniziata. Stamattina, alle 8, gli inglesi hanno comunicato pesante bombardamento di Calais, Boulogne, Le Havre e Cherbourg, oltre a Pas-de-Calais, come al solito. Poi una misura di sicurezza per le zone occupate. Tutte le persone che abitano nella fascia fino a 35 chilometri dalla costa devono tenersi pronte ai bombardamenti. Se possibile, gli inglesi lanceranno volantini un'ora prima. Secondo i notiziari tedeschi, reparti di paracadutisti inglesi sarebbero arrivati sulla costa francese. Secondo la BBC, navi da sbarco inglesi si scontrano con la marina germanica. Intrusione dell'alloggio segreto, alle 9, durante la colazione. È stato uno sbarco di prova, proprio come 2 anni fa, vicino a Dieppe. Trasmissione inglese, tedesco, olandese, francese e altre lingue alle 10. The invasion has begun. Dunque l'invasione è vera. Trasmissione inglese in tedesco, alle 11. Discorso del comandante supremo, il generale Eisenhower. Trasmissione inglese in inglese, alle 12. This is D-Day. Il generale Eisenhower ha detto al popolo francese: ecco arrivato il grande giorno, si prepara una lotta accanita, ma sarà seguita dalla vittoria. Il 1944 è l'anno della vittoria totale. Buona fortuna. Trasmissione inglese in inglese all'1. 11.000 aerei sono pronti e continuano a fare la spola per portare le truppe e bombardare le retrovie. 4.000 mezzi da sbarco e piccole barche vanno avanti e indietro incessantemente, tra Cherbourg e Le Havre. Truppe inglesi e americane sono già coinvolte in duri scontri. Discorsi di Gerbrandy, primo ministro del Belgio, di Re Haakon di Norvegia, di De Gaulle per la Francia, del Re d'Inghilterra, per non dimenticare Churchill. L'alloggio segreto è in subbuglio. Si starà realmente avvicinando la tanto anelata liberazione? La liberazione, di cui tanto si è parlato, ma che pure sembra troppo bella, troppo favolosa, per poter mai diventare realtà. Quest'anno, il 1944, ci regalerà la vittoria? Adesso, non lo sappiamo ancora, ma la speranza ci tiene in vita, ci dà coraggio, ci dà forza. Perché, con coraggio, dobbiamo sopportare le molte paure, le privazioni, le sofferenze. Adesso si tratta di restare calmi, imperturbabili, stringere i denti per non gridare. Possono gridare la Francia, la Russia, l'Italia e anche la Germania, ma noi non ne abbiamo ancora il diritto. Kitty, la cosa più bella dell'invasione è che ho la sensazione che siano in arrivo degli amici. Quei terribili tedeschi ci hanno oppresso e ci hanno tenuto il coltello alla gola così a lungo che gli amici e la salvezza, per noi, sono tutto. Ora, non si tratta più solo degli ebrei, ma dei Paesi Bassi e di tutta l'Europa occupata. Margot dice che forse in settembre ed ottobre potrò tornare a scuola. Tua, Anna Maria Frank. Poscritto, voglio metterti al corrente delle ultime novità. Questa mattina e anche di notte, dietro le postazioni tedesche del cielo, sono piovuti fantocci di paglia e manichini. Le bambole esplodevano appena toccavano terra. Anche molti paracadutisti sono caduti dal cielo. Tutte queste persone si erano dipinte molto per non dare nell'occhio al buio. Alle 6 di mattina sono sbarcati i primi mezzi dopo che la costa, durante la notte, era stata bombardata con 5 milioni di chili di bombe. Oggi erano in azione 20.000 aerei. Le batterie costiere dei tedeschi erano già distrutte allo sbarco. È stata costituita una piccola testa di ponte. Tutto va bene, anche se fa brutto tempo. L'esercito e anche la popolazione sono one will and one hope. Venerdì, 9 giugno 1944. Cara Kitty, l'invasione procede super bene. Gli alleati hanno preso Bayeux, un paesino sulla costa francese, e adesso si battono per Caen. È evidente che vogliono tagliare fuori la penisola su cui si trova Cherbourg. Ogni sera i corrispondenti di guerra riferiscono delle difficoltà, del coraggio e dell'entusiasmo delle truppe. Succedono le cose più incredibili. Sono andati al microfono anche feriti rientrati in Inghilterra. Attraverso la BBC abbiamo saputo che Churchill voleva partecipare all'invasione con le truppe e solo perché Eisenhower e gli altri generali gliel'hanno sconsigliato non ha dato esecuzione al piano. Prova a pensare che coraggio. Un uomo così anziano avrà di sicuro 70 anni. Qui l'eccitazione si è un po' affievolita. Lo stesso, speriamo che la guerra termini finalmente. Entro la fine dell'anno. Sarebbe proprio ora. Le lamentele della signora Van Damme sono noiosissime. Adesso, che non può più farci diventare matti con la storia dell'invasione, brontola tutto il giorno per il brutto tempo. Mi vien voglia di metterla in soffitta, immersa in una tinozza d'acqua fredda. Tutto l'alloggio segreto, esclusi Van Damme e Peter, ha letto la trilogia Rapsodia ungherese. Questo libro tratta la vita del compositore, mago del pianoforte e bambino prodigio, Franz Liszt. Il libro è molto interessante, ma, a mio parere, parla un po' troppo di donne. E ai suoi tempi, Liszt non era solo il più grande e famoso pianista, ma anche il più grande cacciatore di gonnelle, fino ai 70 anni suonati. Ha avuto relazioni con la contessa Marie d'Angot, la principessa Caroline Sayn-Wittgenstein, la ballerina Lola Montez, la pianista Agnes Kingsworth, la pianista Sophie Menter, la principessa circassa Olga Jamina, la baronessa Olga Mayendorf, l'attrice Lilla come diavolo si chiama, eccetera, eccetera, una lista infinita. Le parti del libro che parlano di musica e altre arti sono molto più interessanti. Nel libro compaiono Schumann e Clara Wieck, Hector Berlioz, Johann Brahms, Beethoven, Joachim, Richard Wagner, Hans von Bülow, Anton Rubinstein, Frédéric Chopin, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Hiller, Hummel, Rossini, Cherubini, Paganini, Mendelssohn. Liszt in sé era un bravo ragazzo, molto generoso, modesto, benché oltremodo vanitoso. Aiutava tutti. Per lui niente era più alto dell'arte. Andava matto per il cognac e le donne. Non poteva vedere le lacrime. Era un gentleman. Non sapeva negare un favore a nessuno. Non gli importava niente dei soldi. Amava la libertà di religione e il mondo. Tua, Anna Maria Frank. Martedì, 13 giugno 1944. Cara Kit, un altro compleanno è passato. E adesso ho 15 anni. In realtà ho ricevuto un sacco di cose. I 5 volumi della storia dell'arte di Springer, un completo di biancheria intima, 2 cinture, un fazzoletto da naso, 2 yogurt, un vasetto di marmellata, 2 dolci al miele formato piccolo, un libro di botanica da mamma e papà, un braccialetto placcato d'oro da Margot, un Patria Buck da Ivan Dan, malto e latirus da Dassel, caramelle da Mip e quaderni da Bip, e poi il Clou, il libro Maria Teresa e 3 fettine di formaggio grasso da Kugler. Da Peter un bel mazzo di peonie. Quel povero ragazzo si è dato tanto da fare per trovare qualcosa, ma non ci è riuscito. L'invasione procede sempre a meraviglia, nonostante il tempo orribile, le innumerevoli tempeste, i nubefragi e il mare grosso. Churchill, Eisenhower e Arnold ieri sono stati nei paesi francesi invasi e liberati dagli inglesi. Churchill era su una torpediniera che bombardava la costa. A quanto pare quell'uomo, come tanti altri, non sa che cosa sia la paura. Invidiabile. Da queste retrovie non si capisce di che umore siano gli olandesi. Senza dubbio la gente è contenta che questi inglesi sfaccendati si siano finalmente rimboccati le maniche. Non si rendono conto di quanto sono ingiusti se continuano a dire che non vogliono l'occupazione inglese. Tutto sommato, il succo della faccenda è questo. L'Inghilterra deve combattere, battersi e sacrificare i suoi figli per i Paesi Bassi e gli altri territori occupati. Gli inglesi, però, non devono fermarsi qui. Devono scusarsi umilmente con tutte le città occupate, restituire l'India al proprietario originale e poi, indeboliti e senza un soldo, tornarsene in Inghilterra. Povero scemo, quello che immagina così la situazione. Eppure, come dicevo, molti olandesi devono essere considerati dei poveri scemi. Mi chiedo allora che cosa ne sarebbe stato dei Paesi Bassi e dei loro vicini se l'Inghilterra avesse firmato la spesso proposta pace con la Germania. I Paesi Bassi sarebbero diventati tedeschi, punto e basta. Tutti quegli olandesi che guardano ancora con disprezzo gli inglesi, l'Inghilterra e il regime dei vecchi, che definiscono pigri gli inglesi e lo stesso odiano i tedeschi, devono essere scossi come si scuote un cuscino. Poi forse i loro cervelli confusi si sistemeranno in posizioni un po' migliori. Mi frullano per la testa molti desideri, molti pensieri, molte accuse e molti rimproveri. Non mi do tante arie come alcuni pensano. Conosco i miei innumerevoli difetti e le mie manchevolezze, meglio di chiunque altro, con la sola differenza che so anche di voler migliorare, che migliorerò e che sono già migliorata molto. Com'è possibile, allora, mi chiedo spesso, che tutti mi trovino ancora così saccente e immodesta? Sono davvero saccente? Lo sono io o magari anche gli altri? L'ultima frase suona strana, me ne rendo conto, ma non la cancello, perché tutto sommato non è poi tanto assurda. La signora Van Damme e Dussel, i miei principali accusatori, sono sempre noti per la loro totale mancanza di intelligenza. E diciamo le cose come stanno, stupidità. Le persone stupide, in generale, non sopportano che qualcuno faccia qualcosa meglio di loro. L'esempio più calzante sono proprio questi due stupidi, la signora Van Damme e Dussel. La signora trova stupida me, perché non soffro di questo problema, tanto quanto lei. Mi trova presuntuosa, perché lei lo è molto di più. Trova troppo corti i miei vestiti, perché i suoi sono ancora più corti, e mi trova saccente perché lei ha sempre da dire la sua, sul doppio degli argomenti di cui non sa assolutamente niente. Lo stesso vale per Dussel. Una delle mie massime preferite è: in ogni rimprovero c'è un fondo di verità. Quindi non esito ad ammettere di essere saccente. Il problema è che per carattere io stessa mi faccio più rimproveri di quanti non me ne vengano dagli altri. Se poi la mamma ci mette la sua dose di consigli, il volume di prediche diventa insopportabile e la disperazione di non riuscire a venirne fuori mi fa diventare scorbutica. Allora rispondo e torna a farsi sentire la solita solfa di Anna. Certo che qui nessuno mi capisce. Questa solfa ce l'ho dentro e per quanto possa sembrare non vera, anche qui c'è un briciolo di verità. Spesso le mie autoaccuse assumono dimensioni tali da farmi desiderare una voce amica che le riporti alla normalità e si curi un po' di me, ma purtroppo posso cercare a lungo, ma non l'ho ancora trovata. Lo so che adesso penserai a Peter, è vero, Kit? Sì, Peter mi vuole bene, non da innamorato, ma da amico. Il suo affetto cresce ogni giorno, ma che cosa sia quel mistero che ci trattiene entrambi, non riesco a capirlo neppure io. A volte penso che quel mio terribile desiderio nei suoi confronti sia esagerato, però forse non è vero, perché quando non vado di sopra per due giorni di fila, poi torno a desiderarlo come non mai. Peter è gentile e buono, però non posso nascondere che molte cose mi deludono, soprattutto la sua avversione alla religione, i discorsi sul mangiare e diverse altre questioni che non mi piacciono affatto. Però sono fermamente convinta che, come ci siamo promessi, non litigheremo mai. Peter ama la pace, è tollerante, è disposto a cedere. Da me si lascia dire molto più cose di quelle che permette di dire a sua madre. Si dà da fare per cancellare le macchie d'inchiostro dai libri e tenere a posto le sue cose. Eppure, perché si tiene dentro i suoi pensieri più intimi? Perché non mi permette mai di conoscerli? È un tipo molto più chiuso di me, questo è vero. Ma so bene che in pratica, pensa a quel in teoria Anna che torna sempre fuori, anche i tipi chiusi desiderano un confine proprio, come gli altri, se non addirittura di più. Sia Peter che io abbiamo trascorso nell'alloggio segreto i nostri anni del pensiero. Parliamo spesso di futuro, passato e presente, ma come dicevo, mi manca qualcosa. Eppure sono sicura che c'è. Sarà perché non metto il naso fuori da tanto tempo, che tutto quello che riguarda la natura mi fa impazzire. Ricordo benissimo che prima un cielo azzurro limpido, un cinguettio d'uccelli, il chiaro di luna e i fiori non riuscivano a mantenere a lungo il mio interesse. Qui è cambiato. A Pentecoste, per esempio, quando faceva così caldo, mi sono sforzata di tenere gli occhi aperti fino alle 11:30 di sera, per poter guardare bene e da sola la luna dalla finestra. Purtroppo i miei sforzi sono stati inutili, dato che la luna era troppo luminosa e non si poteva rischiare di aprire la finestra. Un'altra volta, sempre diversi mesi fa, non per caso, ero di sopra una sera che la finestra era aperta. Non sono tornata giù prima che finisse l'ora d'aria. La sera scura e piovosa, il vento e le nubi che si rincorrevano mi tenevano prigioniera. Per la prima volta, dopo un anno e mezzo, avevo visto dal vivo, la notte. Dopo quella sera, il desiderio di rivederla ancora una volta è diventato più grande della paura dei ladri, dei ratti o degli assalti. Andavo giù sola soletta a guardare dalla finestra dell'ufficio privato e della cucina. Molte persone amano la natura, molti dormono anche all'aperto o chiusi in prigione o in ospedale, desiderano rivedere la luce, tornare a godere liberalmente della natura. Ma pochi sono così isolati da quello che è uguale per ricchi e per i poveri. Non è una mia fantasia che vedere il cielo, le nuvole, la luna e le stelle mi dia un senso di tranquillità e di attesa. È molto meglio della valeriana o del bremuro. La natura mi fa sentire piccola e mi dà il coraggio di affrontare tutte le avversità. Il destino ha voluto così. Che io potessi vedere la natura solo in alcune rare occasioni e attraverso le finestre impolverate e coperte di tende spesse. In tal modo non è più nemmeno piacevole. La natura è proprio l'unica cosa per cui non ci possono essere sostituti. Fine della 32ª traccia, pagina 294.